La iena è un animale considerato dalla cultura popolare come ambivalente e astuto, ma anche brutale e pericoloso. Contrariamente allo sciacallo, è un predatore attivo, ma la sua abitudine di cacciare nella notte lo rende uno degli animali più negativi rappresentato nella cultura di massa. Esempio di tradimenti nascosti, vendette trasversali e delitti commessi nell'ombra. Questa è la fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo.
Bene, buongiorno ragazzi, venerdì 18 febbraio, siamo arrivati sani e salvi alla fine di questa settimana. Buongiorno Stefano, buongiorno Vincent.
Ciao.
Buongiorno.
Quale entusiasmo, solo pochi
entusiasmo.
Eravate veramente molto entusiasti, invece adesso salutate così.
No, allora aspettate, allora se si trattasse davvero di una crisi vera, tipo che fra 2 o 3 mesi si vota, allora il nostro entusiasmo sarebbe alle stelle, perché l'abbiamo visto, ecco. No? I nostri ascolti durante le elezioni presidenziali erano più alti, quindi una futura elezione al di là dei referendum comunali eccetera eccetera, quindi ci rallegrerebbe, però ecco, immagino che ieri Stefano insomma ha avuto una giornatina insomma.
È una giornatina, faccio un attimo solo un preambolo per Stefano, perché ricordo che il governo è stato battuto 4 volte in commissione, nelle commissioni bilancio e affari costituzionali della Camera sul decreto mille proroghe, e in queste battute d'arresto almeno in 2 occasioni c'entrano Fratelli d'Italia e Lega Nord. Stefano?
Ma sì, questa la situazione è stata resa molto chiara in alcuni articoli che ho letto. In particolare c'era qualche deputato che ha fatto delle osservazioni interessanti, cioè in tempi normali ci sarebbe stata la crisi di governo, no? Un governo battuto più volte in commissione. Penso anche a temi centrali, temi importantissimi come quello delle risorse alle bonifiche per l'ILVA, l'ex ILVA. Il milleproroghe aveva previsto che queste risorse fossero destinate ad altri capitoli, alla decarbonizzazione in particolare, e invece questa norma è stata soppressa e quindi i soldi restano per le bonifiche. Sono 575 milioni di euro, quindi nemmeno poi una cifra così bassa. Tuttavia dico, non è che ci volesse l'indovino per comprendere che ci potesse essere questo incidente, per un motivo molto, molto semplice. Questo emendamento era stato sottoscritto praticamente da tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione. Mi pare che solo la Lega non l'avesse presentato, sottoscritto un emendamento del genere. Era insomma si andasse in una direzione abbastanza difficile per la tenuta di quell'emendamento. Poi ci sono stati altri emendamenti come quello sull'innalzamento per i pagamenti in contanti voluto dalle destre, ma anche in quel caso lì era abbastanza evidente che poteva innescarsi una dinamica del genere. Ma a questo appunto rende l'idea un po' di quello che sarà quest'anno. Draghi ha alzato la voce, poi magari dopo ne approfondiremo, ma alzare la voce sinceramente non credo basterà più di tanto, perché entriamo nell'anno elettorale, vedete, cioè se mettiamo a mettere bandierine, la destra sull'innalzamento per i pagamenti contanti, la sinistra per centro-sinistra, diciamo, chiamiamolo così, l'alleanza di centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle, che giustamente si batte per i temi a Taranto, su Taranto, quindi su cui si voterà, quindi devono chiedere anche i voti in qualche modo, e quindi si avvia un anno così, e il milleproroghe è secondo me solo l'inizio di un percorso che andrà nella direzione appunto di tanti piccoli scontri. E però faccio anche un'aggiunta, che poi sostanzialmente sono anche fisiologici. Ragazzi, se mettiamo insieme un'alleanza che va dalla Lega all'EU, no? Perché poi questa è la cosa, è chiaro che su certi temi si possono creare delle maggioranze, come si diceva un tempo, un'espressione antica che a me piace, però a geometrie variabili, nel senso che su dei temi, delle converse, e poi c'è anche giustamente un Parlamento che decide su alcuni aspetti. E non c'è in alcun senso, diciamo, in questo senso non ci vedo nulla di male, essendo una maggioranza del genere. Poi è chiaro che se, come dire, affossano delle norme fondamentali, lì Draghi deve trarne le conseguenze, però.
viviamo un periodo talmente particolare che può giustificarsi anche con casi del genere. Il problema è che forse il tempismo racconta anche qualcos'altro, Vincent.
Sì, la congiuntura, insomma, ieri l'avevamo detto, anzi l'altro ieri l'avevamo scritta in una nostra puntata, adesso per Draghi inizia la salita, perché? Perché le riforme sono da fare, cioè su alcune cose come il fisco, il catasto, pensate solo al catasto, ma ce ne sarebbero a pacchi, le riforme sono da fare, Draghi ci ha messo la faccia, e Draghi è condannato a fare, è condannato poi tra l'altro anche a fare bene. No, pensate delle ipotetiche, oggi infatti la parola dimissioni, ho fatto un po' una ricerca tra gli articoli di giornale apparsi online in queste ore, questa mattina, e la parola dimissioni, tranne l'amico di Stefano Marcello Sorgi che dice adesso rischiamo i fondi del PNRR, insomma mettendo in guardia un po' magari coloro che vorrebbero andare al voto, ma di quelli che vogliono andare al voto ci sono solo Fratelli d'Italia, forse pezzi della Lega. E il problema è questo, quindi Draghi è condannato a fare bene, però non ha fatto i conti con i classici battibecchi politici. Ragazzi, c'è in gioco, ci sono in gioco 350 nomine da fare in primavera, è questo il piatto su cui si stanno già muovendo i partiti. Su quelle nomine Draghi non deve fare da solo come ha fatto sulla Rai e su altri dossier, ma vogliono contare, e quindi stanno mettendo, come si dice dalle mie parti, sul tavolo. Ho fatto beep all'espressione, lo stanno mettendo sul tavolo. Okay.
Quindi per Draghi inizia la salita, facendo metafore ciclistiche, però in realtà Draghi adesso si ritrova, tra virgolette, un alleato, ovviamente non politico, ma di strategia, cioè questo alleato potrebbe essere Putin, e vi spiego, nel senso, ovviamente Putin non è un alleato di Draghi, ma in questa fase molto delicata degli equilibri internazionali, alla fine Draghi andrà a parlare con Putin. E mi chiedo se qualcun altro, se ci fosse stato qualcun altro su quella sedia lì a Palazzo Chigi, il vertice che dovrebbe esserci a giorni, ci sarebbe stato alla stessa maniera, Stefano?
Ma sicuramente, ecco, adesso diciamo, noi spesso siamo molto critici, adesso faccio come dire, il cerchio bottista, lo standing internazionale di Draghi è noto, no? Nel senso, è sicuramente un profilo che sotto questo punto di vista è riconosciuto in tutto il mondo, in Europa in particolare, ma appunto oggettivamente è una personalità che è probabilmente il più famoso, il più importante nell'ambito ovviamente politico-economico, Mario Draghi. Andrà lì, secondo me, io poi in queste crisi, no, le figure risolutorie, credo siano più un'invenzione nostra intendo della stampa, dei giornali, una semplificazione. Le crisi diplomatiche non si risolvono perché arriva Draghi o perché no, ricordo Berlusconi che alzava il telefono, è sempre usato questa espressione di alzare il telefono, chiamare e risolvere le crisi con una telefonata, diciamo una visione molto semplicistica.
È vero, però è vero anche che magari in
contraddicimi,
queste situazioni...
contraddicimi, già, contraddicimi.
No, nel senso,
vai,
è un po' come quando ci sono le crisi in generale, cioè lo so che paragonare quella russa a quella del Quirinale è un po' azzardato, però diciamo che la politica italiana sembra che quando si trova, è costretta a dire, oppure si ritrova in mezzo a una crisi, preferisce non decidere oppure scegliere la soluzione più confortevole, quindi Mattarella, quindi il Quirinale, e avere un premier che, su cui si possa appoggiare laddove debba fare una buona figura a livello internazionale come la Russia. Cioè, ricordiamo adesso, non voglio portarvi sulla politica internazionale, sulla questione russa, però insomma l'Ucraina è una per l'Ucraina e soprattutto attraverso la Russia arriva un sacco di forniture e anche abbiamo diversi rapporti commerciali, quindi insomma avere Draghi forse è una rassicurazione? Io lo chiedo, non so, non voglio difendere, non voglio essere più draghiano di Vincent assolutamente, però mi chiedo se anche ai partiti vada bene che ci sia Draghi invece che ne so, Salvini.
Ma Draghi è stato usato come un parafulmine, come uno scudo umano, ecco, insomma, uno scudo umano al fatto che, insomma, voi immaginate questo scenario, no? Immaginate questo scenario, ve lo faccio immaginare.
Ho anche un po' paura quando lo dici,
ecco,
così.
No, allora, avanti con Conte. Immaginate che il governo Conte Ter sarebbe riuscito in qualche modo ad avere i voti ed andare avanti miracolosamente senza i renziani, con Tabacci, che poi insomma si è scoperto, insomma, il gioco di Tabacci era portare Draghi. Però pensate un attimo a questo scenario: dopo un anno abbiamo vaccinato tutta la popolazione, stiamo per uscire dalla pandemia, arrivano i soldi del PNRR. Conte, che grado di popolarità sarebbe arrivato oggi? Paura, paura. Allora,
mi dici che avrebbe, sarebbe riuscito ad capitalizzare la situazione?
Ma sarebbe al 70%, all'80%. Dovevano scongiurare.
Ma dai, ma manco Casalino direbbe.
Dovevano.
Una cosa del genere, su via. Ma su via, non fare il Casalino, dai.
Non sono ma, se
Casalino.
Ci fu... ma la domanda è, se ci fosse stato Di Maio...
Ah no, Di Maio. Di Maio lasciamolo perdere.
No, allora, Di Maio sarebbe stato al zero, allo 0%.
No, attenzione, no, allora, di oggi tra i titoli più ridicoli che ho letto, mi dispiace, è di un giornale che un giornale, insomma, autorevole.
Che stimo.
Però oggi ho letto un titolo veramente ridicolo. Di Maio ponte tra Kiev e Mosca. Cioè, Di Maio fa da ponte tra Kiev e Mosca. È un taglio alto.
Comunque il nostro ministro...
Della notizia giornale, il giornale diretto da Pedullà, per cui Stefano scrive, io ho molta stima. Però è veramente ridicolo. Cioè, Di Maio che fa da ponte tra Kiev e Mosca, io l'ho trovato ridicolo, quasi quanto gli editoriali di Marcello Sorgi, quindi...
No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia, forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
Per come racconti le storie, capisci?
No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
A Draghi non sono nemmeno andate benissimo le cose, perché loro immaginavano che già dopo aver vaccinato il 90% della popolazione si sarebbe magari messa meglio. Invece abbiamo avuto dicembre, gennaio con Omicron. Non è andato tutto come previsto, ecco, anche perché Draghi a quest'ora, se fosse andato tutto come previsto, sarebbe al Quirinale e Gentiloni premier. Ecco, quindi non è andato...
Gentiloni tutto... premier non ti eri sbilanciato nemmeno durante...
No, Gentiloni premier, ragazzi, Gentiloni premier
era scritto.
Gentiloni premier è una maggioranza Ursula e sono le voci che girano anche oggi in un'ipotetica e fantomatica, secondo me, mai che non potrà mai accadere, le dimissioni di Draghi per trasportare questa legislatura fino a ottobre, almeno fino al prossimo. Un indizio che Draghi non ha molte speranze di durare è che già anticiperà il DEF, che è il documento più importante, insomma, programmatico della manovra finanziaria, che porta verso la manovra finanziaria del 2023. Quindi, cioè, anticipa una cosa che già mette in sicurezza una cosa che, quindi, dico, intanto mi porta avanti, perché non so quanto durerò, quante volte ancora mi voteranno contro da qui a settembre, che poi il limite è settembre, perché a settembre scatta.
Bene, allora io vi faccio chiudere in questi ultimi due minuti con una, se volete, una battuta, visto che non ci sono riusciti né Macron né Scholz. Che cosa offrirà Draghi a Putin quando arriverà là? Perché alla fine è tutto un dare in questa situazione. Qualcosa dovrà essere promesso per calmare la voracità di Putin. Secondo te, Stefano, che cosa offrirebbe Draghi, anzi, cosa offrirebbe Stefano Iannaccone se dovesse andare a parlare con Putin? Non siamo seri, però, in questo finale, eh? Non vi chiedo
No,
un'ipotesi reale.
non lo so, io penso di portare un po' di grano ucraino, buono, no? Cioè, il granaio d'Europa, dice, vai lì, ti porto un po' di grano, il grano della pace, ecco, al posto del ramoscello d'olivo, il grano della pace, forse è l'unica cosa che gli può portare, e poi non so, penso a una cartina del risico in cui Putin invade l'Ucraina e così è contento che ha tutta l'impero sovietico.
Quindi si
Oh,
accontenterebbe di un disegno,
guarda, il
quindi.
classico dilemma che c'hanno in molti quando vanno a trovare qualcuno di importante, qualcuno agiato, insomma, che c'ha tutto, che gli faccio, c'ha tutto, quello c'ha tutto. Però sono sicuro che Draghi, insomma, qualche cosa, insomma, la potrebbe cacciare dal cilindro, non so, magari sì. Non saprei veramente, perché c'è Putin che c'ha tutto, è ovvio che vuole sempre di più, quelle persone che hanno tutto vogliono sempre di più, non gli basta mai, non gli basta mai.
Ecco, a lui non basta mai, però a noi basta così. Siamo arrivati a venerdì e quindi è giusto prendersi 2 giorni di riposo. Ci sentiamo lunedì con una nuova puntata della Fattoria del Quirinale e ricordo di nuovo a tutti quelli che ci ascoltano di votarci su Apple Podcast e su Spotify. Ciao!